credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Donne mistiche. Dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Prima parte. Il Medioevo, il movimento delle beghine e i Degarda di Bingen.
Il Medioevo vede sbocciare una fioritura di grandi figure mistiche femminili, la cui ricchezza è ineguagliabile nella storia dell'Occidente.
Ma l'importanza di questo movimento, proprio come il ruolo della donna nella cultura occidentale, è stata a lungo misconosciuta. Questo spiega di sicuro il fatto che oggi si assiste alla sete di una riscoperta e all'interesse verso tutto ciò che è stato, in parte, dimenticato nel passato.
Delle sette donne contemplative di cui qui si parla, almeno due appartengono, anche se in modo diverso, al movimento delle beghine. Hadewig d'Anversa e Margherita Porete.
Ci sembra utile offrire qualche nozione su questa corrente mistica per meglio coglierne l'importanza e l'originalità.
Beghina è una parola controversa. Potrebbe derivare da Begar, in uso prima del 1236, membro di una comunità religiosa che non pronunciava voti. Il movimento delle beghine deve molto al Cantico dei Cantici, di cui San Bernardo fu l'interprete più autorevole lungo tutta la storia del tempo e molto al di là. Il tema della mistica nuziale, strettamente legato a questo poema d'amore dell'Antico Testamento, attraversa e feconda la spiritualità delle beghine.
Molto numerose fin dal XII secolo, sia nelle Fiandre che nel nord della Francia, in Belgio e in Germania, le beghine, visti i processi ecclesiastici che condussero d'altronde una di esse alla rogo, Margherita Porete, dovettero a poco proteggersi, organizzandosi all'interno dei beghinaggi che divennero vere entità giuridiche ed economiche. Jacques Le Goff osserva:
il ruolo delle donne nei movimenti paraeretici, le beghine per esempio, è il segno dell'insofferenza per il ruolo ad esse attribuito.
Che siano beghine o non lo siano, come il Degarda di Bingen, Chiara d'Assisi, Caterina da Siena, le donne mistiche citate in questa antologia che andiamo presentando hanno in comune alcuni tratti essenziali.
L'amore cortese, nozze con il Cristo, l'amore mistico, pienezza in Dio, l'umiltà e la povertà, lo spirito di semplicità, il senso del concreto e l'amore per il prossimo. Qualità quest'ultima notevole in Santa Chiara.
Più o meno esplicitamente, le beghine si ispirano a San Bernardo. Ascoltiamo le prime parole dei suoi sermoni sul Cantico dei Cantici.
Che egli mi baci con il bacio della sua bocca. Chi parla qui? La sposa. Ma chi è la sposa? L'anima che ha sete di Dio, colei che chiede un bacio, è colei che ama. Questa disposizione dell'anima, che si chiama amore, è il più elevato di tutti i doni della natura, soprattutto quando ritorna al suo principio proprio, che è Dio.
Thank you.
Dalla mistica nuziale si passa con Adewick alla mistica dell'essenza. Il superamento delle distinzioni sarà uno dei tratti salienti di quest'epoca, superamento che non è rinuncia all'azione, impegno singolare, ma slancio verso Dio, dunque verso la profondità dell'anima, sua dimora.
Adewick insiste sull'esemplarismo, disposizione che consiste nel convertirci a ciò che già siamo da tutta l'eternità nel Verbo. Molto spesso nelle sue poesie spirituali ella parla di annientarsi nell'amore, di inabissamento, di inferno. La sua settima poesia illustra perfettamente questo stato di spossessione, di annientamento operato dal nobile amore.
Che cosa mi è successo? Non sono più io. Egli ha inghiottito la sostanza del mio spirito.
Ciascuna delle donne mistiche brucia di uno stesso fuoco, ma in maniera diversa. Qual è la mia natura, amore inestimabile? Si chiede Caterina da Siena. E risponde: è il fuoco, perché tu non sei altro che fuoco d'amore. La mistica, come la poesia, che spesso essa veicola, non ammette definizioni statiche e riduttive. Tante vocazioni e scritti, tanti cammini e prospettive diverse riguardano l'unico amore.
In questo inizio del XXI secolo è permesso pensare che le mistiche abbiano più che mai un messaggio da trasmetterci. La loro vita e il suo senso profondo attraversano il tempo per raggiungerci nel segreto della nostra esistenza, e attraverso le esperienze spirituali di queste donne sono proprio le nostre ricerche a ritrovare nuova vita. Questo conferma l'attualità della presente raccolta e del suo adattamento radiofonico.
L'anima è una sinfonia, ovvero il De Garda di Bingen, 1098-1179.
Oh, meravigliosa prescienza del cuore divino, che ha conosciuto fin dall'inizio ogni creatura. Infatti, quando Dio ha visto il volto dell'uomo che ha modellato, egli ha visto tutte le sue opere in quest'unica e totale forma umana. Oh, meravigliosa ispirazione che ha fatto così nascere l'uomo.
Nata nel 1098 a Bermersheim, in Renania, Hildegarda di Bingen si impone per la notevole quantità di doni ricevuti da Dio e per la sua energia riformatrice. Poetessa, musicista, ha lasciato 77 canti di lode, visionaria, teologa, badessa, medico, le si deve un repertorio straordinario delle virtù curative della natura. Dobbiamo comunque conservare una certa prudenza riguardo all'interpretazione scientifica di una rivelazione di origine divina.
Intendiamolo così. Dio ha decretato che la luna cambiasse secondo i tempi, al fine di nutrire tutti i momenti del tempo, come una madre, nutre i suoi figli, prima con il latte, poi con nutrimento solido. Quando la luna decresce, non ha più forze. Essa nutre dunque, in qualche modo, il tempo con del latte. Quando essa cresce, il nutrimento che procura è solido. Dio ha deciso che il sole splendesse al di sopra della terra prima di nascondersi sotto la terra. Così pure l'uomo veglia di giorno con gli occhi aperti e di notte dorme con gli occhi chiusi. L'uomo è, dunque, terrestre per la sua carne, celeste per la sua anima, conformemente sia alle creature inferiori che alle creature superiori. L'uomo conosce l'evoluzione del tempo, che scandisce il movimento e la vita dell'universo. Quando Dio osserva l'uomo, lo trova molto amabile. Non l'aveva infatti creato a sua somiglianza e secondo la struttura della sua immagine. Spetta all'uomo proclamare con lo strumento della sua voce ragionevole la totalità delle meraviglie divine. In verità l'uomo è la totalità dell'opera divina, e Dio è conosciuto dall'uomo perché Dio ha creato per lui tutte le creature, e poiché gli ha accordato, nel bacio di un vero amore e con la ragione, di celebrarlo e di lodarlo. Ma mancava all'uomo un aiuto che gli rassomigliasse. Dio gli diede questo aiuto nello specchio di lui, che è la donna. Questa cela in sé, così, tutto il genere umano che doveva svilupparsi nell'energia della forza divina. In questa energia egli aveva creato il primo uomo. Così uomo e donna si uniscono per compiere reciprocamente la loro opera, perché l'uomo senza la donna non sarebbe riconosciuto come tale, e viceversa. La donna è l'opera dell'uomo. L'uomo, lo strumento della consolazione femminile, e i due non possono vivere separati. L'uomo raffigura la divinità, la donna l'umanità del figlio di Dio.
Affidata a 8 anni al monastero benedettino di Disibodenberg, ella ne diviene badessa a 30 anni. Nel 1147 fonda un proprio monastero. La vita di Hildegarda si svolge in un secolo di radicali cambiamenti intellettuali, religiosi, politici. Le sue opere maggiori compongono un trittico di visioni, lo Scivias, o Conoscere le vie del Signore, il Liber Vitae Meritorum, e infine il Liber Divinorum Operum, influenzato dalla letteratura cortese.
O pastore delle anime, o prima parola per mezzo della quale siamo stati creati, voglia tu oggi degnarti di liberarci dalle nostre miserie e dalle nostre debolezze.
Il pensiero di Hildegarda, morta nel 1179, risponde a inquietudini molto attuali nel nostro terzo millennio cristiano. Salute psichica, fisica e spirituale, ecologia, rispetto della potenza della vita che agisce in tutte le creature viventi. Freschezza.
Dio ha trasmesso nell'uomo tutte le creature. Egli ha anche riprodotto in lui l'ordine dei diversi momenti dell'anno. L'estate corrisponde all'uomo sveglio, l'inverno all'uomo che dorme. L'inverno racchiude in sé ciò che l'estate manifesta nella gioia. Il sonno riconforta colui che dorme, perché sia rapidamente idoneo all'azione quando le sue energie si risvegliano. Egli ha dunque caratterizzato in lui i mesi, distinguendo le qualità e le virtù. Il mese di gennaio è umido e freddo. Corrisponde al cervello, all'infanzia, all'innocenza spesso minacciata. Il mese di febbraio è il mese dell'umidità. Corrisponde agli occhi, alla purificazione spesso impedita dal peccato. Il mese di marzo è un mese perturbato. Corrisponde alle orecchie, alla prima giovinezza, al pentimento che segue la menzogna e la tristezza. Anche il mese di aprile è ambiguo, ma le intemperie non possono bloccare la crescita della vegetazione. Esso corrisponde al naso. Il mese di maggio è il mese della dolcezza e della fecondità. È il trionfo del senso della vista. Il mese di giugno è secco, corrisponde alle spalle. Il mese di luglio vede il trionfo dell'energia, corrisponde alle braccia. L'uomo compie la sua opera nella fede, come la natura produce i suoi frutti. Il mese di agosto corrisponde alle mani. L'anima finisce per raggiungere Dio nell'ardore del pieno sole. Il mese di settembre è il mese dei frutti. Esso corrisponde allo stomaco. La pazienza si associa all'umiltà. Il mese di ottobre è un mese freddo. Corrisponde all'invecchiamento che accompagna la saggezza. Il mese di novembre corrisponde alle ginocchia. È il mese della malinconia e del dolore, come anche del peccato. Il mese di dicembre corrisponde ai piedi. Senza l'ardore dei doni dello Spirito Santo, l'uomo dimentica la sua stessa natura ed è insozzato dal fetore dei peccati.
Hildegarda, scrive Edward Gronau, non è una di quelle regine, principesse, sovrane che abbandonano i loro beni e preferiscono la vita monastica. È invece un'umile religiosa, una monaca come le altre, decima figlia di una famiglia di piccola nobiltà, che resta nel convento in cui è stata educata, quello di Disibodenberg. D'altronde, Hildegarda scriverà la vita di San Disibodo e della sua fondazione duplice, da cui si separa nel 1150 per fondare a sua volta una comunità femminile presso Bingen, sul Rupertsberg.
Nel 1227 ha inizio l'iter per la canonizzazione, ma per un insieme di imprecisioni e per l'esilio del Papa d'Avignone si bloccò e il processo si perdette nell'oblio. Nonostante questo, in molti monasteri, il giorno della sua morte, veniva celebrato come sua festa e all'inizio del XV secolo era stata inserita nel calendario ecclesiastico. Nel secolo dopo, senza che fosse avvenuta la canonizzazione ufficiale, Hildegarda è inserita nel Martyrologium Romano, l'elenco dei santi riconosciuti dalla Chiesa. Oggi le reliquie di Santa Hildegarda riposano nella ricostruita chiesa di Haibingen sull'altare maggiore consacrato nel 1935 e dove nel monastero a lei intitolato si tengono dal 1984 regolari simposi e conferenze sulle più attuali questioni legate allo studio dell'opera di Santa Hildegarda.
Tutta la sua vita trascorre sulle rive del Reno e nulla avrebbe attirato l'attenzione su questa donna se non avesse espresso una forte genialità personale. Si tratta di una grande figura, una grande opera in un grande secolo. Infatti, nata nel 1098, 2 anni prima i primi crociati sono partiti alla volta di Gerusalemme che conquisteranno un anno dopo, muore il 17 settembre 1179. E dunque la sua vita occupa gran parte di quel secolo che un giorno dovremo riconoscere come uno dei più ricchi della nostra storia europea.
Lo Spirito Santo, vita vivificante, è il motore di tutto e l'origine di ogni creatura. Egli purifica tutto dall'impurità, cancellando i peccati, addolcendo le piaghe. Egli è anche la vita splendente e degna di lode, che sveglia e risveglia tutte le cose.
Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Prima parte. Il Medioevo, il movimento delle beghine e Hildegarda di Bingen. Voce recitante Francesca Rossiello per Hildegarda di Bingen. Con Lucio Saccone hanno collaborato al microfono Franca Salerno, Gaetano Lizio, Marco Mete. Musiche di Hildegarda di Bingen e Jean Langlais. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.